New Orleans. Ora entriamo. Vediamo di che si parla oggi.
Va bene, dai, poi te la spiego meglio. Comunque hai capito che cosa mi è capitato. Insomma, mi sembrava una cosa da matti, però il fatto che bisogna andare avanti così non è che possiamo cambiare il mondo. Tanto abbiamo, come si dice, il conto alla rovescia? Ma sì, dai, in fondo abbiamo ancora parecchie cose da dare. Capisco che tu voglia mollare tutto, ma sono sfoghi, sai, non, il fatto è che non si può. E il mondo è fatto così e se ci pensi bene, a partire dal bancomat per arrivare alla banca, che ne so, cose di questo tipo, devi farci conti con queste cose. E in fondo è inevitabile, è faticoso ma inevitabile. Soprattutto se ci pensi, è la burocrazia, le banche, cose di questo tipo che ti fanno diventare più matto che mai. E da questo punto di vista, in questo tipo di cose, internet o quello che è, viene comodo, è inutile essere così e fare orecchie da mercante. Mi ricorda un po' la storia dei falsari sistematici di assegni. Era una cosa bella che era venuta, avevo studiato ai tempi dell'università. Questi personaggi sono personaggi molto strani, no? Che cambiano, costruiscono un'identità e la costruiscono alla perfezione, al punto di identificarsi del tutto in quell'identità, proprio per fare quello che devono fare in quella città dove sono e per poi spostarsi, dopo un po' cambiare città, ma cambiare anche identità. In definitiva viene fuori una situazione in cui non sanno neanche più loro chi sono, e questo è una cosa che li porta in uno stato di, così, di alienazione. Si potrebbe dire schizofrenico, non fosse una battuta stupida. E anche lì, a un certo punto, loro arrivano a un livello in cui fanno di tutto per essere presi. Inconsciamente questo, perché comunque non ce la fanno più, però non, il gioco è talmente automatico a quel punto che non riescono a interromperlo diversamente che appunto facendosi beccare. Sì, quello che voglio dire è che siamo nomadi metodologici, ecco. O siamo nomadi metodologici oppure dobbiamo diventare degli eremiti radicali. Cosa vuol dire nomadi metodologici? Vuol dire che cambi metodo in continuazione, non stai fermo sempre nel solito posto, lasci perdere le abitudini che ti fanno rivolgere sempre alle stesse realtà, agli stessi strumenti, alle stesse modalità di comportamento, ecco. Bisogna evitare di fare come fanno tutti. E questo non è semplice, però se tu eviti di fare come fanno tutti, ti rendi conto di quanto ti appropri di questo tipo di strumenti e di questo tipo di realtà, perché poi nei fatti internet non è tanto una questione informatica, è una questione geografica. Devi riuscire a sbrigartela in una geografia, in delle dei sistemi di spostamento, direi, che sono sempre diversi. Non devi comportarti, per dire, nella foresta come ti comporteresti nel centro cittadino, e questo sembra perfino ovvio, però essendo che noi vediamo questa cosa come una cosa informatica invece che come una cosa geografica, diciamo, che cosa c'entra questo? In realtà noi paradossalmente facciamo proprio quello, ci muoviamo nella foresta come se fossimo al centro della città, perché al centro della città ci sono le persone, un po' come la barzelletta di quell'ubriaco che cerca la chiave di casa che ha perso sotto il lampione, ma lontano dalla porta di casa, e l'ha persa davanti alla porta di casa, però davanti alla porta di casa non c'è la luce, allora va sotto il lampione. Anche noi ci aspettiamo di trovare delle cose buone perché tutti sono lì, invece non è vero, tutti sono lì perché c'è l'esca e quindi ti acchiappano anche te. Dobbiamo fare quello che diceva De Bono, avere un pensiero laterale sostanzialmente, cambiare cappello in continuazione, e questo sicuramente è faticoso. Sì, ma il fatto è che comunque noi possiamo dare un contributo anche noi, anzi soprattutto noi vecchi tra virgolette, perché in realtà noi siamo giovanissimi, sì. Abbiamo la possibilità di dare dei contributi a questa situazione proprio perché, in quanto boomers, noi abbiamo diverse prospettive per guardare la realtà di oggi, cosa che non sono poi così tanti ad avere. Siamo dei sopravvissuti agli anni, non solo agli anni 80, che già sono difficili da ricordare, ma anche agli anni 60 e sicuramente agli anni 70, e quindi possiamo vedere dei layer diversi, possiamo vedere le cose in prospettiva. Invece noi le vediamo per differenza e ci diciamo: ah, ma non era bello come era prima e non come adesso. Poi di fatto non è vero, c'erano cose diverse. Siamo in grado di applicare, se vogliamo, strategie valide prima e riuscire a sovrapporle alla realtà attuale, andando a contribuire a vedere diversamente quello che tutti vedono uniformemente. Prendi ad esempio questa fregnaccia com'è che si chiama? Artificial idiocy, no, intelligenza artificiale generativa, i chatbot. Il fatto è che se noi la cantiamo col coro, diciamo che questa è una grande innovazione. Invece noi, che abbiamo visto cambiare diverse cose, possiamo dire che in realtà è un accrocchio importante, ma che va da lì a lì, e non è che ci cambi il mondo. Il problema reale è che noi cerchiamo che cambi il mondo, quando in realtà questo non lo fa, e finiamo per investire uno strumento di una finalità sociale, di una finalità evolutiva. Ma quando mai? Il punto fondamentale è che non dobbiamo fidarci. Cioè, tu guardi quello che dice Facebook e ti fidi, quello ha detto questa cosa, oppure dici no, Facebook no, non è vero, allora vado su Telegram, quel canale dice queste cose. No, sospendere giudizio, non avere fiducia. La fiducia è una cosa seria, ma fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Saggezza dei vecchi, saggezza popolare. La fiducia non c'è mai stata, ma ora, ma meno che mai, siamo in un mondo confuso e dobbiamo evitare di ragionare in termini di fiducia. Occorre lavorare in termini provvisori. In passato, se ci pensi, lo abbiamo fatto. Pensa un po', ad esempio, ai situazionisti, te li ricordi? Ecco, sì, quelli erano politici, ma in realtà il situazionismo oggi è perfetto in questa realtà che stiamo attraversando. quanto mai dovremmo essere situazionisti. Siamo nell'occhio di una catastrofe. E no, non è un terremoto, no? La teoria delle catastrofi dice praticamente una cosa, faccio il gesto con la mano, guarda. C'è una situazione in cui una struttura, potrebbe essere una cultura, dei metodi, l'innovazione, tecnologie, blah, 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 chiama quello che vuoi, una struttura, un'azienda ad esempio, si trova a salire per realizzarsi, poi arriva a un plafond ed è riuscita e dice adesso le cose vanno avanti, ma in realtà declina e declinando tenderà a diventare il negativo di quello che è adesso, la negativa potremmo dire, non nel senso bene o male, lascia perdere, è la faccia allo specchio, quello che è a destra si trova a sinistra e così via. Il negativo, la negativa, in sé per sé non è male, il problema è nel punto in cui tocca l'asse delle X, ad esempio, e si trasforma in altro. Questo punto qua, René Thom diceva che è il punto di catastrofe, cioè quando quella struttura diventa qualche cos'altro, quando la goccia d'acqua diventa fiocco di neve. In quel momento non è più goccia d'acqua e non è ancora fiocco di neve. E quel momento è un momento di fragilità enorme. In questo momento, cioè noi di catastrofi minori e maggiori ne abbiamo attraversate tante, di momenti in cui una cultura, un modo di vivere e via dicendo si è trasformato in qualche cos'altro, e c'è stato quel momento in cui non era ancora chiaro che cosa diventasse. Ma adesso è come se noi fossimo parcheggiati su una situazione di catastrofi. Il fatto è che ne abbiamo tante, una di fianco all'altra, e ci perdiamo in questa cosa, un po' come tu adesso ti stai perdendo nelle cose che sto dicendo, non mi segui più. Sì. Dai, guarda, c'è un modo per dirla più facile. Noi dovremmo essere portatori, da un lato, di compassione, nel senso buddista del termine, non di nel senso pietoso, ecco, nel senso beghino della cosa, no? Sentire con, riuscire a identificarci, avere empatia, ecco, diremmo. E dall'altro, però, essere spietati su quello che è impossibile. Avere empatia per chi può cambiare e ignorare invece chi non mette la volontà per cambiare, chi non ha le risorse per farlo. Ignorare perché comunque quello ti toglie le risorse per poter aiutare chi può essere aiutato. E anzi, da un certo punto di vista, finisce per portarsi sulla sua cattiva strada, come cantava Fabrizio De André, scopiazzando Bob Dylan. Bisogna dare importanza alla varietà di un mondo di monoteismi apparenti. E qua ti ho perso. Ho capito, dici basta, monoteismo, tiri fuori. Beh sì. Se ci pensi, noi cerchiamo sempre una causa, un fattore, un motore immobile, come diceva Aristotele. Cerchiamo una cosa che ci riduca la varietà, ci riduca i dubbi, ci riduca le scelte da poter fare. Ma questo non esiste ed è anche sbagliato. Noi dobbiamo essere politeisti, non monoteisti, dobbiamo essere dei pagani al 100%, riuscire a dare importanza alla varietà. Questo vuol dire, tradotto nei nostri termini digitali, non stare attaccati a un social, ma cambiarli tutti. Poi stare un po' da uno, stare un po' dall'altro, vedere i pro e i contro di ogni situazione e usarla per quello che ti serve. Ad esempio, in questo momento ci sono tanti motori di ricerca, ma quasi nessuno usa dei motori alternativi. Vanno tutti su Google senza rendersi conto di quanto danno a Google, di quanto cercare su Google ti porta sempre e solo negli stessi posti. Quelli che pagano, ad esempio, ma non solo quelli che pagano la pubblicità, anche e soprattutto quello che socialmente, statisticamente è più probabile, e quindi stai nella mediocrità. Ci sono tanti social in giro, però se chiedi per la strada, così come se chiedo a te, quanti te ne vengono in mente? 3? Sono già tanti. Credo che la maggior parte gliene venga in mente solo uno, con una variante di messaggistica e basta. E invece ce ne sono tanti e funzionano ognuno in una maniera diversa. E poi dicono, ma i social ci fanno. No, che cavolo. Bisogna riuscire a muoversi in queste geografie. Ci sono tanti cloud. E noi ne vediamo, a parte che la maggior parte, tu ad esempio sai che cos'è ma non lo usi. Ma la maggior parte non sa neanche che cos'è un cloud. Quelli che hanno studiato l'inglese ti dicono, tante nuvole, cosa vuol dire? Poi ci sono tanti office, tante applicazioni che funzionano in una maniera diversa. E noi questo non lo prendiamo in considerazione. Ad esempio c'è uno strumento che, come ti accennavo l'altra volta, che si chiama VPN. La VPN ti consente di bypassare, diciamo così, le reti tradizionali. Cosa succede? Succede che tanti strumenti digitali funzionano male, magari si incriccano, e ci sono addirittura dei social, ad esempio, che se tu entri lì come VPN rischi di essere bannato. Ti dicono, ma tu sei arrivato da un altro indirizzo. Certo, la VPN è posizionata da un'altra parte, ma come ti permetti tu a dire in che indirizzo mi trovo? Per sicurezza? La sicurezza di avercela dove dico io, è questa la sicurezza. I nomi ci sono tanti, veramente tantissimi in questo momento, ma le volontà no, non ci sono. Se tu ci pensi, ecco, adesso dimmi, secondo te qual è il social più usato? Certo, Facebook, è quello che dicono tutti. Non è vero, il social più usato è YouTube. Più del 40% del traffico dei social va su YouTube. Tutto il resto dei social, quindi vuol dire Facebook, vuol dire Twitter, vuol dire Instagram, vuol dire tutte le nomi anche che tu non conosci, ce ne sono un'infinità, pesano meno del 60%. Tutti quanti messi assieme. E questo vuol dire che la gente vuole andare là, la gente è curiosa di quello. La gente, quelli che ti dicevo che bisogna essere spietati sull'impossibilità di cambiarli, di avere un rapporto fra di loro, vanno tutti lì, su YouTube e su Facebook e ovviamente su WhatsApp. E così, ad esempio, la stessa cosa succede per la scienza. Una volta, quando tu dicevi scientifico, dicevi una cosa. E oggi, quando tu dici scientifico, ne dici tante altre. Cosa vuol dire? Vuol dire che non puoi avere fiducia nella scienza. Ma non nella scienza di ieri, ecco, perché la scienza di ieri è un conto. Ma nella comunità scientifica di oggi. Questo è che non puoi crederci. Infatti, se poi tu vai a vedere che ne dicano i nostri politici, in realtà non c'è un accordo oggi, meno che mai non c'è mai stato tanto disaccordo fra gli scienziati come in questo periodo, innanzitutto su che cos'è la scienza. Sì. Guarda, quello che ti dico è, la mia regola è, innanzitutto bisogna dosare. Dosare quanto stare su queste cose, quanto stare sulla realtà, quanto stare con la famiglia, quanto stare da solo. Dare a ogni cosa la sua giusta dimensione. E questo io credo che possa essere una cosa che mi sento di poter insegnare a qualcuno, un lavoro di risveglio e di testimonianza come missione. Perché sono nato con il rigetto per il computer, io lo rifiutavo quando il mio amico Fulvio mi ha costretto a guardarne uno che c'era ancora il DOS, dicendomi ecco adesso scrivi DIR, e veniva fuori una paginata di incomprensibile di nomi, di file, e io dicevo ma cosa me ne faccio di questo? Sai cosa c'è nel computer? Cosa me ne frega di sapere cosa c'è nel computer? Il computer è un brutto strumento, dicevo io negli anni 80. Poi però ho imparato a usarlo in una maniera diversa da come lo si usava in quegli anni. Una maniera che altri dicevano, ma questo non sei un valido tecnico, sei così, è un gioco infantile il tuo. Mi ricordo ancora adesso che c'era Massimo che mi diceva, ma tu usi Macintosh che serve solo per i bambini, non è un computer serio. E poi adesso anche lui ha cambiato ormai da tantissimi anni questa visione. Ed è, io allora che ero nato con questo rigetto, oggi scopro di avere i piedi in due scarpe. E questo è, tutto sommato mi ha arricchito, sempre con la difficoltà di stare in equilibrio. Per altri invece dovrebbero mettere il timer, sapendo che quando entri in questo mondo è come se fossi nel castello di Kafka, oppure nel percorso del videogioco di Lara Croft, oppure di Indiana Jones con tanto di trappole e soprattutto serpenti, quelli di cui non ci si può fidare, che ti prendono alle spalle, che ti avvelenano. Devi calcolare l'ozio, esattamente come devi calcolare il tempo della comunicazione. Si va sui social non per starci, per passare il tempo, ma per fare un compito, esattamente come si faceva una volta che si entrava nello studio per fare quello che si doveva fare, così come si va al gabinetto per svuotarsi. Ecco, non è che ti fermi al gabinetto, io mi fermo perché sono stitico, ma quella è un'altra cosa. Invece il fatto è che ti rendi conto che non è che siamo dipendenti dall'informatica, noi siamo dipendenti dalla comunicazione a tutti i costi. Una volta il telefono lo usavamo pochissimo, se ci pensi, tutta la nostra giornata c'erano un paio, due, tre telefonate in tutto, e quando andavamo via non è che stavamo sempre attaccati e se non telefonavamo guai. E invece adesso siamo sempre lì a comunicare vocalmente, a comunicare coi messaggini, a comunicare nei social. Ma che dobbiamo comunicare? Non devi pensare alla dipendenza dal digitale. Il vero dramma è la dipendenza dalla comunicazione globale, che un tempo non esisteva, altro che villaggio globale. Questa è la catena di montaggio globale. Bisogna evitare, per me, quello che è da evitare è innanzitutto il cavo dell'antenna. Evitare assolutamente di vedere quello che passa la televisione social popolare. Proprio basta cavo dell'antenna. vai a vedere il film o il telefilm quando c'hai voglia, scegliendo che cosa vuoi vedere, o il documentario. Nella stessa maniera bisogna evitare di avere sempre addosso e di far tutto col cellulare, perché non è il cellulare, non è tuo, sei tu che sei del cellulare e ti tiene al guinzaglio. Dovresti preferire fare le cose tutte le volte che devi fare una cosa, accendi il PC, fai quella fatica. Devi fare uno sforzo in più. Questo sforzo in più ti porta a quello che si diceva prima, stare sul compito e non passare il tempo sulla minchiata. Non deve essere automatico. Non può. Ho capito, ho fatto il mio classico sfogone, porta pazienza. Però, insomma, per farla breve, c'è sempre quel detto che sappiamo tutti a memoria, che ogni mattina in Africa una gazzella si sveglia e sa che deve correre più in fretta del leone o verrà uccisa. Però ogni mattina in Africa sempre un leone si sveglia e sa che deve correre più della gazzella oppure morirà di fame. Insomma, la vita è una roba di questo tipo e noi siamo belli incasinati in questo momento. Però è una missione, è stimolante. Non bisogna mai dare per scontata la civiltà. La civiltà è stata la fatica più grossa che l'umanità abbia fatto. Ed è costata tantissime vite, tantissimi sforzi. Ed è stato lunghissimo mettere in piedi un vivere civile. Però può durare veramente il tempo di uno starnuto, distruggerlo. Mai dare per scontata la civiltà e capire che l'innovazione, anche se è un cavallo imbizzarrito, se tu sai farlo andare avanti, se tu sei bravo a cavalcare e se tu fai quella fatica di farlo, è possibile che ti porti molto lontano e dove vuoi andare tu. Però non siamo fatti tutti così, anzi, sono pochi essere fatti così. E possiamo dire che l'innovazione in mano ai pigri e in mano a quelli che non la capiscono semplifica il percorso all'inciviltà. Va bene, ho capito, dai, basta. Ci vediamo allora. Andiamo. Dov'è che vai?
Vai a lavorare. Sei in pensione. Cosa fai? Mi racconti che vai a lavorare, non andare a lavorare. Dai. Ciao. Ci vediamo. Buonasera signora.
Dai, lasciamoli uscire. Ci rivediamo domani. Ovviamente al caffè di Signor